Buongiorno a tutti. Non vi nego che è veramente un piacere stare con voi. E, come ha detto qualcuno, ma ci viene a trovare spesso. Credo che sia veramente bello poter condividere l'amore del Signore insieme. E vi porto i saluti da Torino e voglio ringraziare il Signore perché oggi il culto credo che sia andato in un modo straordinario e varie preghiere credo che abbiano introdotto quello che il Signore ha messo nel cuore di potervi dire e è sempre un'emozione stare qua davanti, ma anche se uno pensa di abituarsi, invece non credo che sia così, anche perché un pastore Civiletto, non so se tutti lo conoscete, un giorno mi disse, guai Bruno, se ti viene a mancare quell'emozione, perché nel momento in cui ti viene a mancare l'emozione vuol dire che non è più da parte di Dio, quindi io ringrazio il Signore per questa emozione. E queste preghiere, c'è stata una preghiera che ha detto, ho fatto uno sbaglio, e il Signore mi ha aiutato e seconda volta non lo farò più. Un'altra preghiera ha detto anche se cadiamo il Signore allunga la mano ed è pronto a rialzarci. E oggi voglio parlarvi della donna adultera che si trova in Giovanni al capitolo 8. Sono 11 versetti. Dice così, e Gesù se ne andò al monte degli Ulivi, ma sul far del giorno tornò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo venne da lui ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora i farisei e gli scribi gli condussero una donna sorpresa in adulterio e postala in mezzo, dissero Gesù, maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto mentre commetteva adulterio. Ora, nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne, ma tu che ne dici? Or, dicevano questo perché per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, fingendo di non sentire, chinatosi, scriveva col dito in terra. E come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro, chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Quelli, allora, udito ciò e convinti della coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù dunque, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse, donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata. Ed ella rispose, nessuno, Signore. Gesù allora le disse, neppure io ti condanno, va e non peccare più. Questa è la lettura. Io non sono abituato a dare titoli ai messaggi che porto, però in questo messaggio ho voluto dare un titolo. È la differenza che c'è tra Gesù e l'uomo. L'uomo dice, hai peccato, devi pagare. Gesù invece dice, hai peccato, io ti perdono. Una cosa interessante è che questa lettura inizia dicendo che Gesù si ritirò nel Monte degli Ulivi. e nel far del giorno poi andò nel Tempio. No? Quindi ci sono due aspetti, no? Che Gesù durante la notte cerca la, passatemi il tempo, la complicità di suo padre. Lui cerca la comunione con suo padre, in modo che possa, durante la preghiera, durante la comunione con suo padre, possa avere rivelazione di quello che deve dire, di quello che deve fare. Durante il giorno non ha più la comunione con suo padre, ma bensì ce l'ha con il popolo, con le persone. E durante questa conversazione ci possono essere anche delle cose spiacevoli, no? Un po' come è successo con i farisei e gli scribi, no? Che cosa hanno fatto i farisei e gli scribi? Hanno portato questa donna, no? E l'hanno messa in mezzo. Una donna che, a dir loro, l'avevano trovata in adulterio, no? Quindi, portando questa donna davanti al Signore, loro cercavano anche un pretesto per poterla giudicare, per poterla condannare. Dicevano: Gesù, la legge di Mosè dice che nel momento in cui troviamo una donna facendo l'adulterio deve essere lapidata. Allora, queste persone erano anche persone che conoscevano bene la legge, perché i farisei erano persone che venivano tramandate, la legge veniva tramandata da famiglia a famiglia, no? Invece gli scribi erano proprio quelle persone che andavano a studiare la legge di Mosè, quindi erano persone che conoscevano la legge. Però c'era qualcosa che non va, perché in Levitico, al capitolo 20, dice, al versetto 10, dice: se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo vicino, l'adultero e l'adultera saranno messi a morte. Quindi loro citavano sta legge e dicevano: questa donna ha commesso adulterio e deve essere lapidata. La legge di Mosè dice così, ma la legge di Mosè non diceva così. La legge di Mosè diceva l'uomo e la donna. E quindi l'uomo dov'era? Perché avevano portato solo la donna? Forse perché in quel periodo la donna valeva poco. La donna in quel periodo non era tanto valutata. E quindi hanno portato questa donna davanti al Signore e l'hanno messa in mezzo. Proviamo ad immaginarla, questa donna sola, no? Che in realtà sì, aveva commesso questo atto ed era in mezzo a tutte queste persone, no? Che volevano giudicarla. E mi sono chiesto come potesse sentirsi questa donna. Tutti stavano aspettando, compreso lei, che Gesù potesse dare un giudizio. Invece il Signore resta in silenzio. Resta in silenzio e stupisce, no, gli scribi e i farisei, ma stupisce anche la donna. Perché la donna aspettava un giudizio da parte del Signore. Aspettava una risposta da parte di Gesù. Invece molte volte non è così. Molte volte i silenzi da parte del Signore non sono sempre un qualcosa che a noi può sembrare sbagliato. Molte volte noi vogliamo avere da parte del Signore le risposte che secondo noi possono essere quelle giuste, no? Invece, in Esodo, se noi andiamo a vedere in Esodo, al capitolo 13, e vediamo il versetto 17 e il versetto 18, dice così: quando il Faraone lasciò andare il popolo, Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei, benché fosse la più breve. Poiché Dio disse: perché il popolo non si penta quando vedrà la guerra e non ritorni in Egitto? Ma Dio fece fare al popolo un giro per la via del deserto, verso il Mar Rosso. Poteva far fare una strada più breve, però molte volte quello che noi pensiamo che possa far bene a noi, no, non è quello che il Signore crede. E molte volte farci fare la strada più lunga, no, noi molte volte ci lamentiamo, però noi non riflettiamo e non pensiamo per quale motivo, no, il Signore ci ha fatto fare quella strada. Molte volte gli chiediamo: Signore, ma perché non ci hai fatto fare questo? Ma perché, Signore, mi hai fatto... Io credo che sia il tempo di iniziare a chiedere: che cosa voglio, cosa vuoi insegnarmi, Signore, da questo tempo, da questo momento? No? Io credo che nel momento in cui viviamo un momento particolare, i perché, no? Molte volte è meglio lasciarli e chiedere al Signore: Signore, cosa vuoi insegnarmi? E questa donna era lì che doveva essere giudicata, perché tutti volevano giudicarla e tutti si la giudicavano in base alle apparenze, in base a quello che era accaduto. Quante volte noi, no, giudichiamo in base all'apparenza e non ci soffermiamo invece magari a comprendere, a cercare di capire com'è quel cuore, no? Invece apparentemente ci fermiamo solo a giudicare, no? C'è mai capitato di rompere un vaso? Quante volte, no? Il primo istinto qual è? Nel momento in cui rompiamo un vaso, il primo istinto qual è? Quello di prendere la paletta e la scopa, raccogliere i cocci e buttarli, giusto? Invece, in Giappone c'è una tecnica che si chiama kintsugi, no? Questa tecnica, in parole, quando si rompe un vaso di ceramica, cosa fanno loro? Prendono i cocci, li riuniscono e li riuniscono con l'oro. Quindi questo vaso, no, che è stato spezzato, che è stato rotto, no, viene rivalorizzato, no, con un valore più grande. Ed è quello che fa Gesù nella nostra vita. Quando noi pensiamo di essere rotti, pensiamo di non avere più valore, no? Gesù mette la mano dentro quel secchio grande di spazzatura no? Ci tira fuori, no? Ci dà una bella pulita e ci dà un cuore nuovo, ci dà una vita nuova e ci ristabilisce e ci dà un valore diverso di quello che avevamo prima. Anche perché Gesù quello che fa non si sofferma all'apparenza. Gesù guarda il cuore della persona, no? Infatti in primo Samuele al capitolo 16 versetto 7 dice: ma l'Eterno disse a Samuele: non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, poiché io l'ho rifiutato, perché l'Eterno non vede come vede l'uomo. Infatti l'uomo guarda all'apparenza, ma l'Eterno guarda al cuore. E quei farisei e quei scribi stavano guardando l'apparenza di questa donna, non guardavano al cuore di questa donna, cosa che invece stava facendo Gesù nei loro confronti. E infatti Gesù si accorge dei loro cuori. E cosa fa Gesù? Dice: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ma la cosa bella è che non hanno iniziato ad andarsene dal più giovane, no? Perché molte volte il più giovane è quello che si muove istintivamente, no? Distinto, dice: ma sì, in effetti, e se ne va. No. Qua dice: poi chinatosi di noi, scrive, e udito, convinti dalla coscienza, se andarono ad uno, cominciando dai più vecchi. Dai più vecchi. Quelli che avevano un'età più grande, no? Erano i primi a lasciare quella posizione. Forse perché avevano un qualcosa di più nei confronti dei giovani, no? E molte volte, proprio perché noi pensiamo, no, di essere più grandi, allora ci arroghiamo il diritto di giudicare, no, per primi. Invece qua il Signore ci fa capire che non è così. Proprio perché noi siamo più grandi, no, dobbiamo guardarci profondamente dentro e comprendere che magari, no, c'è qualcosa di più profondo, no, che non va. E quindi prima di giudicare, no, dobbiamo comprendere qual è la nostra posizione. E così se ne andarono, tutti lasciarono la presenza del Signore e se ne andarono. E questa donna si trova da sola davanti a Gesù. E Gesù gli fa una domanda. Dice: donna, dove sono coloro che ti stavano giudicando? Non c'era più nessuno. Un qualcosa di straordinario, no? E ritorno alla preghiera di stamattina, che Gesù è Gesù della seconda opportunità. Gesù dà una seconda opportunità a tutti. Possiamo vedere il ladrone sulla croce, possiamo vedere Pietro, il figlio prodigo. Gesù è l'uomo della seconda opportunità. E come l'ha fatto con loro, la fa anche con ognuno di noi. Gesù ci dà una seconda opportunità. E lui vuole prendere i nostri cocci, vuole rimetterli assieme, no? E vuole ricostruire il nostro vaso e vuole fare vasi ad onore, perché lui desidera, no, che ognuno di noi siamo vasi che servono a colui che ha dato la sua vita per ognuno di noi. Lui è quello che conosce le nostre situazioni. Lui è quello che nel momento della difficoltà non ci lascia. Leggiamo il Salmo 116. Allora. Oh, a chi lo trova prima lo può leggere, adesso mi sono... Allora, Salmo 116. Allora, dice così, dal versetto 1 al versetto 6, dice: io amo l'Eterno perché Egli ha dato ascolto alla mia voce e alle mie suppliche, poiché ha teso verso di me il suo orecchio. Io lo invocherò tutti i giorni della mia vita. I legami della morte mi avevano circondato, e lo Sheol e le angosce dello Sheol mi avevano colto. Sventura e dolore mi avevano sopraffatto. Allora invocai il nome dell'Eterno. O Eterno, ti supplico, salvami. L'Eterno è pietoso e giusto, il nostro Dio è misericordioso. L'Eterno protegge i semplici, io ero ridotto in misero stato ed Egli mi ha salvato. Questo è il nostro Signore. Nel momento in cui viviamo un momento particolare, un momento difficile della nostra vita, no? Non date peso ai giudizi delle persone, perché l'uomo è il primo che sbaglia. Noi dobbiamo affidarci al Signore, che è colui che guarda il nostro cuore, che conosce quali sono i nostri bisogni e ci dà quello che ci necessita per poter proseguire una strada di santificazione. Che il Signore continui a benedirci.